Questa mattina vorrei iniziare il mio messaggio condividendo con voi due domande che ho fatto a me stesso e che voglio rivolgere a voi. La prima domanda è: cosa cercate nella vita? Cosa state cercando? Cosa ognuno di voi sta cercando nella propria vita? Un lavoro migliore? Una sistemazione diversa, una casa più accogliente, una serenità. La seconda domanda è: cosa sperate che vi succeda un giorno? Cosa vi piacerebbe che vi capitasse inaspettatamente di buono? Mentre pensate a queste due domande che vi ho rivolto, vi racconto una breve storia. Mary e John, una coppia californiana, mentre portava a spasso il cane, ha trovato un vero e proprio tesoro nascosto all'interno di un vecchio barattolo, delle rare monete d'oro per un valore stimato di 10 milioni di dollari, pari a oltre 7 milioni di euro. Non avremmo mai pensato che avremmo trovato una cosa del genere, ha dichiarato la coppia, che ha visto il primo dei 5 barattoli contenenti monete d'oro spuntare dal terreno lungo un percorso che fanno quasi ogni giorno da molti, molti anni. Quasi tutte le 1427 monete, datate dal 1847 al 1894, sono fior di conio, come ha definito un esperto. Alcune delle monete più rare potrebbero essere vendute fino a 1 milione di dollari per pezzo. Nella vita certe fortune possono capitare per caso o possono essere il frutto di una precisa ricerca. Ma in entrambi i casi dipende da noi il renderci conto del valore di ciò che troviamo. In senso spirituale, poi, parlando del regno di Dio, questo principio è ancora più vero. Il brano di scrittura su cui si basa il messaggio di questa mattina si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, e i versetti da 44 a 46. Leggiamo insieme. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Naturalmente qui abbiamo appena letto due parabole che conosciamo molto bene, chissà quante volte abbiamo ascoltato e letto personalmente. Ma vi dico che prima di preparare questa meditazione non avevo mai fatto caso a quanto queste due parabole fossero legate insieme. Vedremo tra poco che sono lo specchio di due diversi modi in cui si può arrivare alla conoscenza di Cristo Gesù e del suo regno. Le nostre storie personali sono diverse l'una dall'altra. Alcuni di noi hanno conosciuto la Chiesa per caso, perché qualcuno ce ne aveva parlato, perché incuriositi da un volantino, da una conferenza. Altri sono nati in una famiglia cristiana ed hanno conosciuto la Chiesa in modo naturale, come una realtà ovvia e scontata. Altri ancora, invece, hanno cercato la verità. Non si sono accontentati di ciò che la propria famiglia e la tradizione gli proponeva come condizione religiosa. Ma in qualunque di questi casi noi abbiamo scelto di appartenere a Dio e alla sua Chiesa. Abbiamo scelto di diventare seguaci e discepoli di Gesù Cristo, e qualunque sia stata la circostanza che ci ha fatto conoscere il regno di Dio, noi abbiamo fatto in modo di impossessarci di quel tesoro che avevamo trovato. Questo è quello che raccontano le due parabole. C'è chi trova il regno di Dio per caso, inaspettatamente. Non sa quella mattina quando si alza dal letto che quel giorno gli capiterà qualcosa che cambierà il resto della sua vita. Non sa che quel giorno incontrerà una persona o parlerà con un amico di Cristo o qualcuno in una strada gli darà un volantino o leggerà una locandina che pubblicizza una conferenza o guarderà su internet per curiosità un sito. Non sa che gli succederà questo, eppure in quella giornata gli capiterà di trovare questo tesoro. Qualcun altro invece si alzerà quella mattina con lo stesso desiderio, con la stessa intenzione, impegno di chissà quante altre mattine precedenti, di cercare la verità, perché nel suo cuore vuole sapere qual è veramente la volontà di Dio. Ma quello che in effetti, come vedremo più avanti, fa la differenza e che accomuna allo stesso tempo questi due atteggiamenti è la capacità di riconoscere quello che si trova, il valore prezioso di quello che si è trovato. La seconda parabola parla di perle. Il secondo protagonista, il protagonista della seconda parabola, è un mercante di perle. È qualcuno che per mestiere va in cerca di questi preziosi. Le perle, cosa sono le perle? Le perle, specialmente quelle naturali, sono delle gemme che si trovano nelle ostriche orientali. Hanno un gran valore ai nostri giorni, ma anticamente avevano un valore enorme, paragonabile ai diamanti dei nostri tempi. Una perla è una struttura sferica costituita da carbonato di calcio in forma cristallina, deposto in strati concentrici, prodotta da tessuti viventi, in particolare dal mantello dei molluschi, tipicamente le ostriche. Una perla si forma quando un corpo estraneo, come parassiti o pezzi di conchiglie, si ferma nella cavità palleare. Esso viene ricoperto da strati successivi di madreperla allo scopo di difendere i tessuti dell'animale dall'irritazione. Si depositano vari strati di calcio che in combinazione con altri minerali creano questi particolari oggetti preziosi. Questa è la perla. E non a caso la parabola parla di questo oggetto prezioso, della perla, perché la perla, come abbiamo visto, è formata da tanti strati attorno a un corpuscolo iniziale, a un corpo estraneo addirittura. La perla è l'immagine della Chiesa, perché nella parabola ci viene detto chiaramente che il regno di Dio è simile a un uomo che va in cerca di perle e ne è trovata una di gran valore. Quindi la perla è paragonata al regno di Dio. La perla è la Chiesa, che è formata tenendo al centro Cristo Gesù. Cristo Gesù che è, rispetto al contesto del mondo in cui viviamo, un corpo estraneo. Come un corpo estraneo entra in un'ostrica, così Cristo Gesù è un corpo estraneo nel mondo, per chi non lo conosce, non lo vuole accettare. Ma attorno a sé crea degli strati, che siamo noi. Infatti la parola di Dio ci dice in diversi passi che è Dio che aggiunge alla sua Chiesa chi si converte a Lui. E quindi crea questi strati giorno dopo giorno ma che pongono al centro sempre Gesù Cristo. In Atti 2,42, per esempio, dove è scritto, come leggiamo, in Atti 2,42 dice: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno, e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E attenzione qui, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Il Signore aggiungeva questo strato nuovo alla perla di gran valore. Come già detto, si può arrivare alla conoscenza del regno di Dio e della Chiesa in diversi modi. L'uomo della prima parabola trova un tesoro per caso. Il mercante è invece in cerca di perle. Ma qualunque sia stata la circostanza che ha portato a trovare il tesoro, ciò che importa davvero è la capacità di riconoscere il grande valore di ciò che si è trovato. Sta in questo quello che fa la differenza nel mondo. Molti hanno sentito parlare, direi quasi tutti nella nostra società, almeno nella società occidentale in cui viviamo, quasi tutti hanno sentito parlare della parola di Dio, di Cristo Gesù, della Bibbia. Ma quello che fa la differenza in coloro che ascoltano, è il riconoscere che ciò che si ascolta ha veramente un grande valore. Perché molti ascoltano il messaggio di Gesù, ma sono pochissimi quelli che sono disposti ad aprire il cuore e ad accettarlo e a seguirlo. Noi abbiamo riconosciuto nella parola di Dio ciò che veramente è importante per noi, ciò per cui vale davvero la pena battersi e vivere. Una delle definizioni che ho trovato, che mi piace molto, nella parola di Dio, l'ha scritta l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 14, versetti 17 e 18, dove dice: perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. E noi abbiamo riconosciuto questo nel regno di Dio. Abbiamo riconosciuto questo valore che va al di sopra di qualunque altra cosa noi possiamo ricevere o trovare nella nostra vita. Il regno di Dio, dice, consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E cos'altro può desiderare il cuore dell'uomo? Veramente, profondamente, se non la giustizia, la pace e la gioia, quelle vere, quelle profonde nel cuore. Vedete, molti si illudono che per vivere felicemente bisogna avere delle cose. Bisogna avere serenità, bisogna avere lavoro, bisogna avere pace, soldi, una bella casa, una bella famiglia, una bella macchina, eccetera, eccetera. Indubbiamente queste cose rendono una vita bella. Ma se andiamo a pensare, se anche le persone che non sono propense ad avere un atteggiamento spirituale si fermassero un attimo a pensare un po' più in profondità, ci renderemmo conto che dietro a tutte queste cose c'è sempre e soltanto un desiderio di base. E queste cose mascherano questo desiderio, queste cose un po' rappresentano in maniera materiale questo desiderio, ed è il desiderio di avere pace, nel nostro cuore, è il desiderio di avere serenità nel nostro cuore, è il desiderio di avere gioia nel nostro cuore. E pensiamo che questa gioia, questa pace ce la possano dare le cose. Altri pensano di ottenerle in altro modo. Ma la verità è che la si può ottenere veramente solo in Cristo Gesù. E poi il resto viene da sé, come ci dice anche Gesù, no? Quando dice cercate prima il regno di Dio. E tutte queste cose, i bisogni materiali, vi verranno sopraggiunte, delle benedizioni che vengono a ricoprirci in più, e quindi quella sarà una conseguenza. Leggiamo ancora nelle due parabole, o meglio abbiamo letto che i due, che se nella prima parte erano un po' divisi nel loro atteggiamento, comunque nelle loro intenzioni, uno abbiamo detto che per caso ha trovato questo tesoro in un campo, non sappiamo i dettagli, non sappiamo perché si trovasse in quel campo, forse lo stava arando, lo stava seminando come agricoltore, forse ci stava solo passando attraverso per recarsi da un'altra parte. Non sappiamo per quale motivo si trovasse lì e non sappiamo che cosa ha trovato. Ci dice la scrittura soltanto che era un gran tesoro, non sappiamo se erano monete, se erano oggetti d'oro, se erano oggetti preziosi, ma sicuramente ha trovato per caso qualcosa. L'altro invece per professione, quindi era qualcosa che faceva sistematicamente, cercava delle perle. E quindi in questo erano molto diversi questi due personaggi. Adesso nella seconda parte vediamo che c'è un elemento invece che poi è quello che più conta, che li accomuna questi due personaggi. E nella seconda parte delle due parabole leggiamo che entrambi, avendo trovato quello che hanno trovato, il tesoro e la perla, prendono entrambi la stessa decisione. Vanno, vendono tutto quello che hanno, tutto quello che possiedono, per comprare il primo, quel campo che conteneva quel tesoro, il secondo per comprare quella perla. Si sono resi conto entrambi che ciò che hanno trovato ha un valore enorme. Decidono che non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di entrare in possesso di una cosa così importante e agiscono di conseguenza. Agiscono di conseguenza. Non esitano a vendere tutto ciò che possiedono per potersi impossessare del tesoro che hanno trovato. Anche qui, vedete, c'è un altro elemento che fa la differenza nella vita di ognuno di noi e che ha fatto la differenza nella vita di ognuno di noi presenti che abbiamo deciso di seguire Cristo. Perché molti ascoltano la parola di Dio, alcuni la condividono anche e ci trovano qualcosa di buono, ma solo alcuni sono disposti a fare quello che veramente farà la differenza, cioè a tradurre in fatto concreto, in azione, ciò che loro hanno riconosciuto nelle parole del Vangelo di Cristo, del messaggio della salvezza, cioè decidono concretamente di fare qualcosa per cambiare la propria vita, per appropriarsi di quel tesoro che hanno trovato. E quindi questi due personaggi raccontati in queste parabole fanno questo, vanno e vendono tutto quello che hanno. L'uomo che trova il regno di Dio e ne riconosce il vero e grande valore comprende che nessun'altra cosa può occupare il primo posto nella sua vita. Comprende che per averlo deve liberarsi di tutto il resto, deve rinunciare a tutto ciò che non ha più valore. Deve rinunciare, in altre parole, a se stesso. Come Gesù stesso ha detto, e leggiamo queste parole riportate nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 34, dove sta scritto: chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chissà quante volte abbiamo sentito le parole di questo brano. Se uno, dice Gesù, vuol seguire me, mi vuole seguire, vuole venire dietro a me, e questi siamo noi. Noi vogliamo seguire Gesù, abbiamo scelto questo nella nostra vita. Allora dice, se uno vuole fare questa scelta nella sua vita, deve fare una cosa. Non deve aggiungere alla sua vita la dimensione dell'essere cristiano. No, no. L'essere cristiano non significa appartenere a un club, l'essere cristiano non significa avere un interesse in più rispetto a tutto quello che facciamo nella vita. L'essere cristiano significa rivoluzionare la nostra vita, significa rinunciare a noi stessi. Cosa significa? Significa mettere da parte tutto quello che porta in primo piano noi stessi, i nostri desideri, le nostre passioni, e lasciare questo primo posto a Dio. Naturalmente rinunciare a se stesso o vendere tutto quello che si ha, come nella parabola, non lo prendiamo alla lettera, questo è ovvio, non andiamo a vendere tutti i nostri averi, a regalarli a qualcuno e a vivere da mendicanti. Ma rinunciare a se stessi ha un valore molto profondo. Significa che tutto ciò che noi abbiamo, tutto ciò che noi desideriamo nella vita, non deve essere lo scopo e il motore della nostra vita. Deve essere una conseguenza. E vi garantisco che se noi mettiamo al primo posto della nostra vita la volontà di Dio, facendo guidare Lui e mettendoci da parte, vi garantisco che tutto quello che ne avremo sarà una grande benedizione. Non ci mancherà nulla di quello che ci serve. E saremo anche benedetti oltre le nostre aspettative, come dice la parola di Dio. E allora, in conclusione, ho iniziato con due domande che lascio a voi. E concludo con qualche altra domanda finale. Le domande iniziali erano: cosa stiamo cercando nella nostra vita? Che cosa desideriamo trovare nella nostra vita? Lavoro, soldi, casa? Aggiungete all'elenco tutto quello che vi può venire in mente, che desiderate nella nostra vita. E la seconda domanda è: che cosa ci piacerebbe inaspettatamente trovare nella nostra vita? Vincere al Superenalotto? Alla lotteria? Concludo invece condividendo altre tre domande con voi. Abbiamo compreso il valore del regno di Dio nella nostra vita? Sentiamo la felicità perché possediamo una cosa così grande? Siamo disposti a rinunciare a tutto e a noi stessi ogni giorno? Perché vedete, la risposta alle due domande iniziali sta in queste tre domande finali. Noi possiamo desiderare qualunque cosa nella nostra vita, ma se non abbiamo capito, o se ci dimentichiamo che quello che noi abbiamo trovato è veramente la cosa più importante della nostra vita, allora tutto il resto non avrà senso. Noi dobbiamo ricordarci, lo dobbiamo ricordare ogni giorno, di quale grande, immenso, inestimabile tesoro siamo entrati in possesso, convertendoci a Dio. E dobbiamo tenere con noi questo pensiero, essere grati al Signore e impegnarci a vivere in maniera coerente, facendo la sua volontà, mettendolo sempre al primo posto, in qualunque cosa della nostra vita, in qualunque decisione, in qualunque scelta. Chiediamoci: cos'è più importante qui? Cos'è la cosa importante in questo momento per fare la volontà di Dio? E allora, se siamo disposti a fare questo ogni giorno, il Signore sicuramente ci benedirà. E questo è il mio desiderio e la mia preghiera. Amen. Amen.